Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora un buon pomeriggio, una nuova puntata di Focus Economia in studio, lo avete sentito, Vincenzo Miglietta, lunedì ritroverete Sebastiano Barisoni. E allora, da dove partiamo? Come sempre, anche oggi abbiamo scelto come nostri punti di riferimento, da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra la cronaca legata alla macroeconomia, la cronaca legata alle scelte di politica economica. E non poteva essere altrimenti, perché siamo oggi è venerdì 11 aprile, non è solo la fine di una settimana normale, siamo alla fine praticamente di questi primi 10-11 giorni di aprile. Dico 10-11 perché li faccio partire dal Liberation Day. Ricorderete il 2 aprile, quando Trump annunciò con la sua famosa tabella i dazi che avrebbe imposto a partire dalla mezzanotte a una trentina, anzi a una sessantina di paesi dei più disparati, dunque dalle macro aree Europa, Cina, anche a paesi molto più piccoli. Dunque oggi venerdì, dicevo, chiusura di una settimana che anche questa settimana ha visto i mercati finanziari e conseguentemente anche le scelte dei singoli paesi sulle montagne russe, e ancora una volta è stato protagonista Donald Trump con i suoi annunci, con le sue frenate. Ricorderete dunque le conseguenze sui mercati finanziari, il crollo della scorsa settimana, il nuovo crollo anche di questa settimana, poi una ripresa, di fatto uno stop and go, un'accelerazione, poi repentine frenate date anche da incauti annunci, come per esempio l'annuncio che si sarebbe sterilizzato il dazio verso l'Unione Europea per 90 giorni. Annuncio poi subito ritrattato. In quella mezz'ora le borse ripresero fiducia, e poi è una notizia questa che è arrivata dopo due giorni. Dunque, alla fine di questa settimana abbiamo comunque almeno dei punti certi, ovvero i dazi verso l'Unione Europea entreranno in vigore tra 90 giorni. E allora, come non mai, oggi abbiamo deciso di proiettarci in avanti, cercare di capire come le tre macro aree, ripeto, Unione Europea, Stati Uniti e Cina, si comporteranno nelle prossime settimane, come approfitteranno di questi 90 giorni. Per l'Europa, per la Cina poi è un altro discorso, perché sembra che questo braccio di ferro continui tra Trump e Pechino, ma in generale cercheremo di capire cosa potranno guadagnare queste singole macro aree, gli Stati Uniti da una parte, cosa hanno da perdere, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Fare la voce grossa ora con Trump serve? Chi lo sa, vedremo cosa l'Unione Europea ha da guadagnare, cosa ha da perdere, e stesso discorso per la Cina. Poi guardando a noi, all'Italia, la prossima settimana la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Washington, e se fino a qualche giorno fa c'era forte, non imbarazzo da parte del Consiglio dei Ministri, ma da parte proprio della politica italiana, di cosa sarebbe stata portatrice la Premier Meloni di fronte a Trump, ora con la scelta di Trump di dare questi 90 giorni all'Europa il clima si è abbastanza rasserenato, ma comunque resta la curiosità di sapere come la Meloni si presenterà da Trump, cosa porterà avanti, se le istanze italiane, o se in qualche modo sarà portavoce dell'Unione Europea. Dunque c'è tutto un mondo legato ai dazi che va approfondito, e noi cercheremo di farlo in piccola parte con la trasmissione di oggi, e poi come sempre nelle prossime settimane sempre a Focus Economia. Per quanto riguarda invece la chiamiamo così un aspetto di microeconomia dedicato più all'economia italiana, oggi ci dedicheremo a questo aspetto, ovvero il credito al consumo per gli italiani va molto bene, stiamo parlando quindi di finanziamenti alle imprese, ma si pensava potesse andare meglio in termini di tassi dopo i vari tagli che vi sono stati da parte della Banca Centrale Europea. Sembra, ma non è solamente una sensazione, è una tesi questa suffragata dai fatti, che invece il credito al consumo per noi italiani sia costi di più rispetto alla media europea, credito al consumo in generale, ma anche per i mutui delle nostre case. Cercheremo dunque di capire perché avviene questa dinamica. Se siete interessati ai nostri temi, scriveteci al 349-238-6666 e poi seguiteci su tutti i principali canali social, le nostre dirette social. Per la preparazione di questo programma ringrazio subito in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa, un ringraziamento anche in regia a Milano a Carlo Salvatore. Mi sembra di aver fatto una premessa abbastanza, per quanto mi riguarda, soddisfacente rispetto a quello che avevo immaginato. Anzi no, voglio dare subito una spolverata su come stanno andando i mercati internazionali, poi cercheremo di essere più precisi alla loro chiusura. In questo momento l'Europa vede Londra con un più 0,65, mi sembra essere l'unico mercato del vecchio continente in positivo, perché Francoforte fa meno 0,99, Parigi meno 0,29, Milano meno 0,66 e Wall Street, andiamolo velocemente a vedere, il Dow Jones è negativo, meno 0,61%, Standard & Poor's 500 meno 0,55, il tecnologico Nasdaq meno 0,47. Importante per l'Italia anche il differenziale tra obbligazioni e Bund tedesco, e quindi parliamo del BTP. In questo momento c'è uno spread di 127 punti con un rendimento del 3,80%. Mi sembra di aver detto tutto e dunque possiamo partire. E partiamo come sempre da oro e petrolio. L'oro è in crescita, più 1,79% a $3,231,9 l'oncia. Ed è un discorso che Sebastiano Barisoni fa spesso, mi piace oggi qui ricordarlo. Allora, l'oro è il cosiddetto bene rifugio, quando i mercati vanno male l'oro cresce, e oggi con i dati che abbiamo visto insieme sui mercati internazionali ne abbiamo la riprova: mercati negativi, l'oro cresce. Ma una cosa che mi aveva incuriosito l'ultima volta che ci siamo confrontati nella mia conduzione rispetto all'aspetto dell'oro è che la metà delle riserve detenute dalla Banca d'Italia in oro, che non ricordo quanti miliardi siano, ma sono tantissimi, il 50% è detenuto negli Stati Uniti, nel famoso Fort Knox. Stesso discorso per metà dell'oro detenuto in generale dalla Germania, metà è negli Stati Uniti. Questo mi aveva colpito la scorsa volta e me lo sono tenuto adesso per una decina di giorni, per dirlo anche a voi, ma la maggior parte lo saprà. Questo per dire come il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti sia così stretto, non solo a livello politico, ma sono due economie ormai che si sovrappongono. Se pensiamo, ripeto, che il 50% del nostro oro, perché è italiano, è detenuto in America, dunque semmai ci fosse uno strappo tra i due paesi, ma quest'oro che fa, resta lì, ce lo riportiamo indietro, beh, è tutto da vedere. E così dunque l'oro, dicevamo, più 1,79%. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo una lieve crescita sia per il WTI, più 0,22 a $60,2 al barile, e un più 0,19% per il Brent a $63,45 al barile. E parlando di petrolio e gas, che, ripetiamo, sono su livelli accettabili, perché anche il gas oggi è a 33,1 euro al megawattora con un meno 0,5%, va fatta questa considerazione. Prima dello scoppio di tutta la polemica e delle tensioni internazionali sui dazi, stavamo vivendo un momento di caro energia. Ricorderete l'appello delle parti sociali al governo, il governo che vara il decreto bollette. Beh, possiamo dire che l'unico aspetto positivo di questo terremoto innescato da Trump per quanto riguarda i dazi è stata la conseguente diminuzione dei beni energetici. Perché questo avviene? Perché chi tratta questi prodotti, petrolio e gas, nei futures, praticamente immagina che vi sarà nei prossimi mesi una flessione della domanda, una flessione della crescita economica, e conseguentemente si richiederà meno energia per la produzione, da qui il calo dunque in generale degli ultimi giorni del petrolio, oggi del gas e di questi beni energetici. Velocemente, io ho apprezzato personalmente anche il calo del prezzo alla pompa del diesel degli ultimi giorni. Se non sbaglio, ad un self ho fatto addirittura un pieno ad 1,6 e qualcosa, e dunque ho risparmiato parecchio. Oggi vedo che attraverso la quotazione e le valutazioni della staffetta quotidiana il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è di 1,751, e per quanto riguarda il prezzo medio praticato del diesel self è 1,648, dunque rimaniamo a prezzi non dico convenienti, ma non così alti rispetto al momento di picco del costo del petrolio. Velocemente, perché sono già le 17:20, praticamente delle dichiarazioni di Trump di ieri sera dico poco, perché sono in linea con quelle degli ultimi giorni, delle ultime settimane, e quindi è un tira e molla con ogni partner, e quindi i dazi al Giappone, però i giapponesi sono amici, no però alla vendita di US Steel, dunque parliamo dell'acciaio, è difficile vendere la società americana US Steel al Giappone, ha detto Trump. E poi Trump di nuovo il faro puntato su Panama, gli Stati Uniti possono schierare le truppe, da qui anche oggi le lamentele della Cina, per quanto la Cina sia di fatto in uscita dagli accordi sulla gestione del canale. Andiamo a dei dati importanti, a dei nostri competitor in Europa. Oggi l'inflazione in Germania segna un 2,2% su anno, e dunque su base mensile vi è un rialzo dello 0,3%, sono numeri abbastanza simili a quelli del nostro paese, che dimostrano comunque un'economia, anche quella tedesca, di fatto ferma e in attesa che qualcosa accada, probabilmente grazie ai grossi investimenti e ricorso al debito pubblico annunciati dal governo che si sta formando in questi giorni. I prezzi più bassi dell'energia a cui assistiamo in Italia è un fenomeno che sta avvenendo anche negli altri paesi. Ho spiegato la dinamica del perché questo stia avvenendo, e quindi Italia e la Spagna come l'Italia. Ieri è stato presentato e oggi sono usciti i numeri importanti del documento di economia e finanza, anche se andrebbe chiamato non DEF ma DFP, questa è la nuova denominazione, e di fatto Questi numeri del Ministero dell'Economia vengono poi comunque già commentati dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, e in generale l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che è sempre molto attento a fare le pulci, diciamo così, ma in maniera positiva lo dico, al lavoro del governo, dice che l'intervallo delle stime tendenziali del DFP presentate dal governo è un intervallo accettabile. E poi c'è comunque l'incertezza, dice l'UPB, sulle stime. I rischi, visto il contesto internazionale, sono nettamente al ribasso. Si aggiunge anche la Banca d'Italia, che dice che nei primi mesi del 2025 la crescita del PIL è moderata. Del DFP riporto velocemente le valutazioni. L'impatto dei dazi sarebbe un meno 0,03% sul PIL nel 2025, e nel prossimo biennio si arriverebbe addirittura, pensate, ad un meno 1,7% sul 2027. Bene, i prezzi dell'energia, per i motivi che ho detto, mi riferisco sempre al DFP, e poi bene anche nel 2025 le entrate, sostenute con un buon andamento dell'occupazione. Di qualche giorno fa le entrate sul 2024 che sono state molto buone, anche se qui poi andrebbe fatto tutto un discorso sull'aumento comunque della pressione fiscale. Si dice sono state pagate comunque più tasse grazie al recupero dell'evasione fiscale, ma di fatto sta che la pressione è aumentata. Sempre riferito al DFP, disoccupazione in calo al 6,1%, migliora la stima dei redditi, e il governo rafforzerà le politiche a favore della famiglia. Punto di grossa polemica, soprattutto con le opposizioni, è quanto spenda questo governo sul PIL. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, allora il DFP, il DEF, conferma una spesa sanitaria stabile rispetto al PIL, però questo è importante sempre ricordarlo. Nel 2025-2028, dunque, di fatto stiamo in un triennio, spesa sanitaria, ribadisco, al 6,4% è la stima del governo. E poi il governo ricorda, guardate, che su Transizione 5.0, che è la modalità per permettere credito di imposta, facilitazioni alle imprese per investire, soprattutto per la transizione digitale, vi sono ancora 5,7 miliardi da spendere. Il ministro dell'economia Giorgetti dice che il DFP mostra il miglioramento dei conti e conferma gli obiettivi. Tornando velocemente ai dazi, ma ci mettiamo dentro anche la politica del governo, che è quella, ripetiamo, viaggio da una parte della Premier Meloni da Trump, per cercare comunque di tenere legati le due sponde dell'Atlantico. Ma per quanto riguarda l'Italia, qualora dovesse venire meno o parzialmente meno il mercato americano, si cerca di ampliare l'export nel resto del mondo. E allora su questo è in corso una missione del ministro degli esteri italiani, oggi in India, domani sarà in Giappone, domenica vi sarà l'inaugurazione dell'Expo di Osaka. Sentiamo allora Tajani sui dazi, cosa ha detto, e attaccato sempre Tajani sul ruolo dell'India.
Anche con gli amici indiani condividiamo un percorso che deve essere quello della riduzione delle tariffe, abbattimento anche delle barriere non doganali. Siamo al lavoro per questo, l'obiettivo è evitare una qualsiasi guerra commerciale, perché ogni guerra commerciale danneggia l'economia. Noi abbiamo un piano d'azione del governo per rinforzare la nostra presenza in mercati emergenti, uno di questi è l'India, domani sarò in Giappone, altro mercato interessante, con tante imprese italiane e tante imprese indiane che possono collaborare assieme per favorire la crescita e quindi incrementare le nostre esportazioni.
Condividiamo un percorso che deve essere quello della riduzione delle tariffe, abbattimento anche delle barriere non doganali. Siamo al lavoro per questo, l'obiettivo è evitare una qualsiasi guerra commerciale, perché ogni guerra commerciale danneggia l'economia.
abbiamo ascoltato Antonio Tajani, ministro degli esteri, uno dei due file. Il primo era ai microfoni Rai del TG2, impegnata in India anche Confindustria, con l'India collaborazione per la crescita soprattutto nell'aerospazio. E poi il presidente di Confindustria Emanuele Orsini torna a parlare dei dazi, non è la prima volta che lo fa invitando l'Europa a fare fronte unito. Ascoltiamo Orsini in questo passaggio.
Sono anche convinto che in questo momento serve calma, serve comunque avere una risposta che sia unita da parte dell'Europa. Leggiamo purtroppo le trattative dei dazi o delle trattative di negoziazione tramite dei tweet o tramite delle dichiarazioni. Credo che oggi il tema sia proprio quello della calma, riuscire a costruire un percorso ordinato nella trattativa verso gli Stati Uniti. Noi sappiamo quanto gli Stati Uniti per noi sia un mercato fondamentale. Sono certo che trattando uniti come Europa, utilizzando le migliori rapporti, e penso che il Presidente del Consiglio, andando il 16-17 di questo mese, sapremo costruire un ponte che sia necessario per l'Europa.
E così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini al Made in Italy Day. E poi Orsini si è proiettato anche in avanti, ricordiamo l'assemblea di Confindustria il 27 maggio a Bologna, e in quell'occasione noi saremo pronti a lanciare questa piattaforma nella nostra assemblea, una piattaforma dove diamo evidenza della capacità del nostro paese di poter incrementare il nostro record dei 626 miliardi, l'obiettivo di export detto da Orsini ma anche dal ministro Tajani sarebbe intorno ai 700 miliardi di export, e sarebbe veramente un ottimo risultato. Siamo praticamente a ridosso della nostra prima pausa dedicata al meteo. Volevo vedere se mi sono scordato qualcosa di importante. Direi di dare solamente questo commento del ministro del Made in Italy Urso sulla questione di ST Microelectronics, perché dei 2800 esuberi annunciati da STM, quelli in Italia saranno poco più di 1000, al pari di quelli in Francia. Così Urso, e direi di andare in pausa.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia in studio, Vincenzo Miglietta. Uno sguardo rapido alla chiusura dei mercati per quanto riguarda l'Europa. Il FTSE MIB è meno 0,78%, bene ST Microelectronics più 3,64%, Diasorin più 3,26%, Era più 2,15%, Pirelli più 1,40%, male generali meno 3,80%, Stellantis, Ferrari e Unicredit. Per quanto riguarda il resto dell'Europa abbiamo Londra più 0,67%, Francoforte meno 1,04%, Parigi meno 0,39%, Wall Street in questo momento fa segnare tutti gli indici in negativo, con un Dow Jones meno 0,26%, Standard & Poor's 500 meno 0,12%, Nasdaq meno 0,03%. Tra l'altro ricordo che oggi ci sarà attesa anche sui titoli di Stato, visto che in tarda serata Standard & Poor's si pronuncerà sul rating sovrano di Italia e Gran Bretagna, Moody's esprimerà il rating su Belgio e Francia e Fitch su quello della Spagna. E allora, se parliamo di titoli di Stato, vediamo lo spread tra BTP e Bund, che ha chiuso oggi a 127 punti con un rendimento del 3,80%. Ma passiamo al nostro primo approfondimento. L'ho detto in apertura della trasmissione. Oggi, praticamente venerdì, chiudiamo la settimana, una settimana che ricorderemo per anni per stop and go sui dazi da parte di Trump, ma cerchiamo di immaginare cosa accadrà nelle prossime settimane, cosa faranno Stati Uniti, Cina ed Europa. Partiamo dagli Stati Uniti, e allora è in collegamento con noi il collega del Sole 24 Ore, corrispondente da New York, Marco Valsania. Buonasera Marco.
Buonasera a voi.
Marco, allora, spiegaci innanzitutto che umore si vive in queste ore negli Stati Uniti, se al termine di questi praticamente 10 giorni, li facciamo iniziare questi 10 giorni dal cosiddetto Liberation Day del 2 aprile, se c'è più ottimismo o pessimismo visto quanto accaduto.
Ma c'è molto molto nervosismo, direi che questo è il termine, nervosismo, incertezza e anche paura, anche timori. Questi direi che sono i sentimenti che dominano sia a livello di buona parte dell'opinione pubblica che anche nella corporate America. Così due segnali, giusto perché sono i più recenti. Oggi numerose grandi banche hanno riportato i loro bilanci trimestrali, i loro conti trimestrali del primo trimestre dell'anno, conti in generale solidi, robusti, spesso anzi oltre le attese. JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock hanno beneficiato anche nel primo trimestre anche in parte della volatilità creata dalle tensioni commerciali, però ecco, questi conti sono rimasti in ombra davanti alle dichiarazioni degli stessi vertici delle grandi banche americane, da Jamie Dimon di JP Morgan al regime di BlackRock, che hanno sostanzialmente messo in chiaro come la guerra commerciale, l'escalation dei dazi presenti crei gravi turbolenze, parole di Dimon, per l'economia, gravi timori anche di recessione, parole di Fink, recessione in agguato, forse anche già in atto, già arrivata. Quindi l'outlook rimane l'outlook per anche così paralisi gelate sui mercati dei capitali, oltre che sull'economia reale, rimane è forte per la corporate America. Dall'altra parte un dato sul consumer sentiment, sulla fiducia dei consumatori americani, l'Università del Michigan è precipitato di oltre 7 punti a circa quota 50, uno dei livelli più bassi uno dei calcoli più significativi dell'ultimo decennio, tra previsioni appunto nel sondaggio, nell'indicatore, previsioni di impennate dei prezzi, della disoccupazione e in generale dell'incertezza tra gli americani. Ecco, direi che questi due dati proprio danno un po' la misura della paura, certo, che resta alta.
E se qualcuno quindi aveva dei dubbi su cosa avesse portato Trump a sterilizzare l'annuncio dei dazi verso l'Europa per 90 giorni, forse, da quello che ha detto il collega Marco Valsania, può trovare una risposta. E poi, come anticipava Gianmarco, se un amministratore delegato così importante come Larry Fink di BlackRock dice gli Stati Uniti sono molto vicini, se non addirittura già in recessione, bisognerebbe farsi qualche domanda. Ma la domanda che io mi ero preparato, Marco, e non so se vale ancora, ma credo di sì, detto delle negatività per gli Stati Uniti, ma oggettivamente cosa invece potrebbe guadagnare Washington nei prossimi mesi da questa sua dimostrazione di forza sui dazi?
Ma nulla, secondo l'amministrazione Trump, no, l'incertezza, scusa, anche nella mia valutazione effettivamente è difficile è difficile esprimere certezza. Sicuramente certo, quello che si può dire è che dal punto di vista dell'amministrazione Trump intende guadagnare dei nuovi accordi, dei nuovi accordi commerciali che adesso sta cercando di cucire assieme e un'attività anche frenetica, no, ha preannunciato questi 70 negoziati o 75 sì, con decine di paesi che sarebbero disponibili a trattare, quindi vuole strappare questi accordi. Che forma questi accordi abbiano, se diventino degli accordi quasi tipo promesse di fare qualche cosa o se abbiano dei contenuti più significativi, rimane tutto da vedere. Il suo obiettivo centrale è quello di poter dichiarare in qualche modo vittoria. Se questo poi si rivelerà davvero un successo dal punto di vista così misurato oggettivamente da dati e da accordi di sostanza rimane tutto da vedere. Questa è anche in parte la ragione della continua preoccupazione dei mercati, perché anche in questo clima, anche con la pausa dei 90 giorni nelle tariffe cosiddette reciproche contro decine di paesi, Trump ha alzato molto i dazi contro la Cina, e quindi la vera guerra commerciale, la guerra più forte è proprio qui. E tanto per dare una dimensione dell'impatto globale di questo, ecco, nonostante la pausa di 90 giorni, sommando assieme l'escalation con la Cina, il Budget Lab di Yale, della Yale University, calcola che oggi i dazi effettivi in vigore da parte degli Stati Uniti sono al 27%, cioè sono più elevati anche di quelli che sarebbero 26,8 sarebbero stati davanti a tutte le tariffe reciproche entrate in vigore, con dazi però inferiori sulla Cina a quelli originali minacciati, erano del 54%. Quindi oggi gli Stati Uniti hanno comunque in vigore dazi medi effettivi ai massimi all'inizio del Novecento, e in un clima oltretutto di 90 giorni di enorme incertezza, perché nessuno sa che cosa emergerà davvero in questi 90 giorni.
Ecco Marco, un'ultima domanda. È incontestabile, però, e adesso non so se lo facciano per tenersi Trump buono, ma tanti colossi internazionali hanno annunciato la volontà di tornare ad investire negli Stati Uniti. Per esempio Pirelli, ma anche Novartis, la Apple. Quindi un minimo Trump con questi suoi annunci l'ha mosso, o sono da parte invece dei gruppi internazionali solamente annunci del momento, e poi bisognerà vedere se effettivamente investiranno con nuove produzioni negli Stati Uniti?
Ma probabilmente sono vere entrambe le cose. Qualcosa sicuramente ha mosso, ma si stava muovendo anche prima, e in termini di così qualche correzione nelle catene di supply chain, soprattutto per ragioni di sicurezza nazionale o di così necessità di accorciarle. C'è però anche molta retorica in tutti questi annunci, anche per le aziende americane. Il caso di Apple era eclatante, aveva promesso 500 miliardi o giù di lì di nuovi investimenti, in realtà 460-70 erano già nei piani precedenti, quindi ecco, e nessuno immagina davvero che gli iPhone verranno prodotti negli Stati Uniti. Oggi il 90% degli iPhone venduti nel mondo sono prodotti in Cina, e se dovessero essere prodotti negli Stati Uniti, come ha scherzato un sostenitore di Trump, il CEO di GameStop, diceva: ah sì, non vedo l'ora di avere un iPhone made in USA che mi costi $10,000, ecco, quindi credo che nessuno seriamente davvero abbia questo sentiero. Ecco, quindi la grande reindustrializzazione degli Stati Uniti promessa dai dazi resta tutta da vedere. Se sicuramente sono possibili così rafforzamenti di alcune industrie, di alcuni comparti, in generale gli economisti concordano che le tariffe e i dazi non sono uno strumento efficace per una reindustrializzazione, e in realtà oggi l'economia degli Stati Uniti è molto legata ai servizi, molto più che alla manifattura, e difficilmente si può immaginare un'economia che torni a qualche così al passato con una centralità manifatturiera. Certo. Così oggi inimmaginabile a quei livelli.
A quei livelli, va bene.
C'è molta retorica anche in tutto questo.
Immagino. Va bene, grazie al collega del Sole 24 Ore, corrispondente da New York Marco Valsania, e noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
E allora stiamo affrontando il tema dazi, facendo un po' il periplo del globo. Siamo partiti dagli Stati Uniti, ci spostiamo ora in Cina, perché la Cina ha rialzato i suoi controdazi sulle importazioni dei beni americani dall'84 al 125%, e tra l'altro è questa anche una delle cause, almeno secondo gli analisti, del perché i mercati oggi siano di fatto tutti tendenzialmente in negativo, dopo invece il rally che c'era stato ieri con guadagni anche del 3, 4, 5%. Abbiamo detto dunque Pechino reagisce aumentando i controdazi e si rivolge nuovamente anche al WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Di fatto, secondo Pechino, sono gli Stati Uniti ad aver creato questa fase di incertezza internazionale. Su questo sicuramente io sono spesso critico con la Cina, col suo modo di fare economia, ma su questo bisogna dare ragione. Ma di tutto ciò parliamo con Filippo Fasulo, co-head dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Buonasera Fasulo.
Buonasera.
E allora parliamo della Cina e rivolgo a lei, come ho fatto poc'anzi con il collega Valsania da New York, in quel caso parlavamo degli Stati Uniti, qui parliamo della Cina, visto che comunque siamo in questo terremoto dazi scatenato da Trump, cosa ha da guadagnare e cosa ha da perdere la Cina di fronte a questi dazi?
Beh, da guadagnare soprattutto dal punto di vista politico, ovvero fino all'altro ieri, diciamo, fino a prima che Trump mettesse questi dazi, la Cina era vista come l'avversario economico per la maggior parte delle economie avanzate. Oggi invece, con le misure di Trump, la Cina è nuovamente attrattiva per il resto del mondo. Noi sappiamo che oggi c'è il premier spagnolo Sanchez a Pechino, a luglio andrà la Commissione europea e quindi tutta l'Unione europea che cercava in ogni modo di allontanarsi da Pechino, oggi invece riconsidera nuovamente Pechino come un possibile partner a questo punto per proteggersi dagli Stati Uniti e dalle decisioni di Trump. Da perdere allo stesso modo ha molto lì dal punto di vista economico. Il modello di crescita cinese negli ultimi anni si è basato molto, forse anche troppo, sulle esportazioni, con successo nel breve termine, ma oggi inevitabilmente queste misure di Trump colpiscono la crescita cinese e ci sono già alcune stime di una possibile perdita di PIL del 2,5% rispetto alla crescita prevista del 5%.
Ecco, ha fatto benissimo Fasulo ad introdurre anche questi temi sulla crescita e sui consumi interni di fatto, perché la Cina è in deflazione, prezzi al consumo di marzo a meno 0,1%, Pechino lascia svalutare lo yuan. Lei diceva vi è stata una sovrapproduzione proprio perché i mercati internazionali assorbivano questa produzione cinese, il mercato interno evidentemente non è in grado di comprare tutta la produzione. Beh, di fatto è una partita, Fasulo, dove anche Xi Jinping, che ce lo immaginiamo sempre così ben saldo al potere, si gioca molto.
Beh, sicuramente questa guerra commerciale è una guerra senza esclusione di colpi, diciamo, e appunto gli stati cinesi stanno giocando una partita di poker importante, diciamo, con gli Stati Uniti, e probabilmente la stessa scommessa di Trump è vedere chi cederà per primo. Appunto questa situazione attuale dell'economia cinese, che ha molte risorse per rispondere sicuramente a Trump, ma pagherà moltissimo in termini economici, è l'onda lunga di quanto è successo con il Covid. Con il Covid la fiducia dei consumatori cinesi è crollata, non si è più ripresa ai livelli di prima, e nonostante la Cina volesse e stia dicendo da parecchi anni di voler basarsi maggiormente sui consumi, questo non è avvenuto, e quindi invece al contrario ha sussidiato la produzione, creando una condizione che ha portato lo scorso anno a un record di 1.000 miliardi di surplus commerciale con il resto del mondo.
Chiaro. Tra l'altro Xi Jinping, come diceva lei, è molto attivo in questi giorni, ha ospitato il premier Sanchez, volerà la prossima settimana in un giro in Asia, Vietnam, Malesia e Cambogia. Quello che le volevo chiedere, e di fatto abbiamo circa 2 minuti da adesso, la Cina nei confronti dell'Europa. Allora, fino a qualche settimana fa, predazzi, l'Europa stava chiudendo il mercato, comunque lo limitava alle auto cinesi con più dazi. Ora non c'è il timore che l'Europa diventi un mercato di sbocco per la sovrapproduzione cinese, secondo lei?
Quello era già un rischio che era in precedenza, era già un tema fortemente discusso. Se noi andiamo a leggere i comunicati, le dichiarazioni di von der Leyen quando parla di Cina, la parola che più emerge è appunto questa overcapacity. E quindi sì, l'Europa già discuteva di questo tema. E quindi oggi c'è un tema, un aspetto significativo. Appunto, le condizioni politiche sono cambiate, ma le differenze economiche fra Europa e Cina rimangono. Se quindi anche dal lato cinese si vuole costruire, approfittare di questa situazione politica e costruire una relazione più profonda con l'Europa, deve probabilmente mettere mano ad alcune riforme interne, magari limitando l'export e aumentando, sussidiando i consumi interni, e quindi andando incontro ad alcune delle esigenze europee che altrimenti non può far altro che chiudersi. Non è un problema solo dell'Europa, quello dell'eccesso della produzione cinese, ma vale anche per il sud-est asiatico e persino per l'amico senza limiti russo, che sta bloccando in qualche modo o controllando l'afflusso di auto cinesi che altrimenti rischiano di completamente spazzare via il settore industriale dell'auto russo.
Ecco, tra l'altro è una mia riflessione in chiusura. Intanto saluto Filippo Fasulo e lo ringrazio, co-head dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Buonasera Fasulo.
Buonasera.
Grazie. La mia considerazione prima della pausa dedicata al GR delle 18, condotto tra l'altro da Marco Mancini, è che Trump, con questa sua accelerazione sui dazi, ha sconvolto veramente rapporti bilaterali e geopolitici che resistevano da decenni, ha fatto riavvicinare la Cina al Giappone, ma sentivamo dallo stesso Fasulo come Russia e Cina, così vicini durante la guerra in Ucraina, adesso comunque siano in tensione per l'aspetto commerciale. Comunque ci fermiamo, GR delle 18.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia continuiamo il nostro percorso sui dazi. Mi piace immaginare questo nostro percorso veramente intorno al mondo per cercare di capire cosa accadrà nelle prossime settimane o quantomeno nei tre mesi che Trump ha dato all'Europa di sterilizzazione sull'aumento dei dazi nei confronti del vecchio continente. E allora abbiamo parlato degli Stati Uniti, abbiamo visto pro e contro delle mosse di Trump per l'economia a stelle e a strisce, abbiamo fatto lo stesso ragionamento sulla Cina. Ora passiamo a parlare dell'Unione Europea, il mercato macroeconomico che più ci interessa. Facciamo questo ragionamento con la collega Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera a tutti.
Allora Adriana, prima di venire a parlare anche di quanto sta accadendo a Varsavia con l'Ecofin informale e comunque con le posizioni dell'Europa, voglio fare a te la stessa domanda che ho fatto ai precedenti ospiti, parlando sia degli Stati Uniti che della Cina. Allora ti chiedo questo: il terremoto sui dazi praticamente innescato da Trump, su questo terremoto cosa ha da guadagnare e cosa ha da perdere l'Unione Europea a tuo avviso?
Allora ha molto da perdere, perché l'Unione Europea è l'economia insieme a quella americana più ricca del mondo come mercato, come potenziale economico eccetera, certo, ma è anche la più aperta, nel senso che grosso modo il 50% del PIL europeo viene dall'export, mentre le percentuali per gli americani sono il 26%, per la Cina il 32%, quindi già questo dice di una forza dell'economia europea, ma al tempo stesso di una grandissima debolezza nel momento in cui arrivano le guerre commerciali. Dopodiché, naturalmente questa guerra commerciale coglie l'Europa in un momento di obiettiva difficoltà, dal punto di vista economico, perché purtroppo lo sappiamo, i nostri ritardi accumulati in termini di produttività, competitività, tecnologie di punta, dipendenza esterna, per esempio per le materie rare, le terre rare, certo, e le materie prime critiche, che sono quelle che servono, diciamo, per proiettarci nel mondo dell'intelligenza artificiale, insomma nel mondo del futuro. Tutto questo ci trova in ritardo, e quindi anche avere un'industria che già deve lottare per la propria competitività, che deve in più affrontare costi aggiuntivi e difficoltà nell'esportazione, è ovvio che non potrà facilitare molto il compito dell'Europa di riprendersi. E infine c'è l'altro fatto, che è legato ai dazi, ma più che altro è legato a Trump, che è quello della necessità che l'Europa diventi più indipendente e si procuri una difesa più autonoma, perché le sicurezze, diciamo, della partnership dentro alla NATO, in particolare l'articolo 5, che è quello che garantisce la difesa in caso di attacco di uno dei suoi membri, ecco, su tutto questo diciamo la posizione di Trump non è per il momento rassicurante, e questa è l'altra grande novità, certo, che ha portato, certo, alla sua presidenza. Quindi ecco, queste sono cose negative, ma al tempo stesso sono anche positive, perché Trump, proprio con lo shock del suo messaggio, delle sue politiche, costringe l'Europa a reagire, perché si rende conto che non ha più il suo grande protettore, che è quello che gli ha consentito di vivere un dopoguerra in, diciamo, relativa tranquillità e grande prosperità. Quindi tutto questo ci costringerà a diventare adulti sotto tutti i punti di vista, ad allargare lo spettro dell'integrazione dalla dimensione economica a quella finanziaria che finora e monetaria a quella finanziaria che finora è mancata, e a diciamo cercare anche di creare un'unione politica e militare. Quindi in questo senso l'arrivo di Trump è uno shock positivo per l'Europa, mentre per quanto riguarda i dazi, per quello che dicevo, e tutto quello che gli sta intorno, non è certamente una buona notizia. La buona notizia arriva invece da Varsavia, nel senso che si dice che grosso modo da Varsavia, dove sono riuniti i ministri, sì, certo, finanziari europei, dove da una parte si è ribadita l'unità dell'Europa, nella volontà di unitaria dell'Europa nell'affrontare appunto lo shock Trump, e dall'altra parte si è sostanzialmente detto che si vuole proseguire sulla strada della difesa della stabilità dell'euro, che in questo momento ha sicuramente tenuto, anzi si è rivalutato sul dollaro, e anche quello, diciamo, dal punto di vista finanziario, creare un mercato unico più approfondito, più integrato, se così si può dire, e creare la famosa unione dei capitali, che è quella che ci manca e che ci permetterebbe di convogliare e sfruttare il nostro risparmio su scala europea, risparmio che è enorme, perché sono 10.000 miliardi solo di depositi bancari, e questo per poter finanziare quel rilancio sia della competitività industriale sia dell'industria della difesa, che prevede costi annuali, secondo i calcoli del rapporto Draghi, di circa 800 miliardi all'anno aggiuntivi, ci permetterebbe appunto di poter sostenere una sfida di questo tipo, con una sfida costosissima.
Ecco, Adriana, il tuo discorso è stato veramente a 360 gradi, e mi fa piacere che tu abbia riportato nel discorso dazi, affrontando il tema dazi, anche il discorso della difesa, che onestamente era sparito dai radar, almeno sulla comunicazione internazionale degli ultimi giorni, da quando è esploso dal 2 aprile in poi, dal Liberation Day di Trump, il tema dei dazi. Invece, inquadrando l'Unione Europea, tu dici va visto il tema dei dazi, ma va contestualizzato anche il tema della difesa nei rapporti con Trump. Ma allora qui mi viene un'altra domanda, a parte commentare con te il fatto che, nonostante l'Europa sia così esposta nella sua economia al commercio internazionale, ma secondo le maggiori stime anche europee, scusate, l'impatto dei dazi sarebbe maggiore sull'economia americana piuttosto che su quella europea. Ma detto ciò, se ci mettiamo in guardia nei confronti degli Stati Uniti, non c'è il pericolo, Adriana, che ci rilassiamo troppo nei confronti della Cina? Oggi la notizia da Varsavia è anche quella che Europa e Pechino si incontreranno, se non sbaglio, a giugno o a luglio. Cosa ne pensi?
A ma questa partita triangolare è una partita che ci riguarda tutti. Allora, se io lo guardo da un punto di vista teorico, secondo me, proprio perché Trump ha deciso di affrontare a muso duro la Cina, e la Cina di converso pare decisa a fare altrettanto, secondo me entrambi hanno bisogno dell'Europa. Ma certamente, perché naturalmente l'Europa è il più ricco mercato e il più grande mercato, diciamo, ad alto reddito, a medio alto reddito, che c'è in giro per il mondo. E quindi poi, seconda cosa, l'altra ragione per cui l'Europa è tanto importante è che se il mercato americano si chiude o comunque diventa proibitivo per, appunto, questi dazi, il surplus che la Cina, il surplus di produzione, che la sovracapacità produttiva che la Cina ha accumulato e che non potrebbe più smerciare su un grande mercato come quello americano, inevitabilmente verrebbe dirottata sull'Europa, certo. Perlomeno ci proverebbe. Quindi tutto questo, diciamo, da una parte rende necessario per noi ristabilire dei rapporti, come dire, relativamente cooperativi, insomma, dipende naturalmente da come vanno le cose, con la Cina. Dall'altra, secondo me, Trump, che ha preso le distanze dall'Europa sotto molti aspetti e con parole anche brutali, di fronte a un confronto violento con la Cina, inevitabilmente dovrebbe riscoprire il valore che, chiaro, per lui ha l'Europa in questo tipo di confronto, perché, riunendo l'Occidente, naturalmente la potenza accumulata di Stati Uniti ed Europa dal punto di vista economico è certamente estremamente pesante.
Chiaro,
no? Quindi ecco, io penso che l'Europa sia un po' tra i due fuochi. Certamente vuole tentare di normalizzare in qualche modo i rapporti con la Cina, e la Cina preme per questo, però bisogna vedere, come sempre, le condizioni, perché finora sono sempre state quelle cinesi delle offerte capestro, nel senso che
hanno sempre dettato loro le condizioni, certo.
E non ci davano la reciprocità.
È vero. È forse l'occasione per l'Europa di ridettare le condizioni anche nei confronti di Pechino. Grazie ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera, Adriana.
Grazie a tutti voi.
Grazie. Noi veniamo al nostro ultimo approfondimento. Grazie a tutti coloro che scrivono al 349-238-6666, continuate a farlo, perché leggendo i vostri messaggi cerchiamo anche poi di indirizzare la nostra trasmissione e cercare di capire cosa interessa di più e cosa interessa di meno. Credo che questo ultimo approfondimento, ma solo in ordine cronologico, interessi molto i nostri ascoltatori, perché parliamo del credito al consumo, dei costi alti per gli italiani del credito al consumo. Tra questi, in questo rientra anche il costo dei mutui. Lo facciamo con Riccardo Colombani, segretario generale First CISL. Buonasera, Colombani.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ricordiamo, First CISL, Federazione Italiana Reti del Servizio del Terziario, dunque parliamo di banche, assicurazioni, riscossione e authority. Colombani, partiamo da alcuni dati che sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2024 vola il credito al consumo. Tornano però a crescere i tassi che paghiamo per questo credito al consumo, anche sui mutui. Tutto ciò in un momento in cui si sperava che con il repentino taglio dei tassi di interesse da parte della BCE vi fosse un po' di respiro, almeno in queste spese. Cosa è accaduto?
Ma in verità dal primo taglio dei tassi, del sesto taglio dei tassi che si è verificato dal giugno dello scorso anno fino al 6 marzo di quest'anno, questo non ha determinato una riduzione del tassi annui effettivi globali praticati sul credito al consumo. In verità, in base alle nostre analisi, abbiamo verificato che c'è una scarsa correlazione tra i tassi di interesse annui effettivi globali del credito al consumo e la politica monetaria della Banca Centrale Europea. Noi abbiamo iniziato quindi a fare queste operazioni di analisi del credito al consumo già a partire dal 2023 e abbiamo analizzato un periodo molto ampio, dal 2016 appunto fino al febbraio di quest'anno. Ecco, in questo arco temporale molto lungo il tasso minimo è stato il 7,63 e quello massimo il 10,75. Il minimo si è verificato, insomma, negli anni in cui la politica monetaria era oltremodo accomodante. Il tasso massimo, che le ho detto prima, il 10,75, si è verificato nella fase di rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea. Ci ricordiamo che fino al settembre del 2020, al settembre 2023 sono stati pari al 4,50, mi riferisco al tasso di rifinanziamento delle operazioni principali. Però ecco, c'è una scarsa correlazione, ecco, tra i tassi annui effettivi globali del credito al consumo rispetto ai tassi di politica monetaria. Diverso ovviamente il ragionamento che riguarda i mutui, perché ci sono i tassi parametro, sia che si tratti, e soprattutto quelli che sono agganciati all'Euribor, hanno una variabilità che dipende molto dai tassi di politica monetaria.
Chiaro, chiaro. E, detto questo, quali possono essere le cause di questa discrepanza sul fatto che gli italiani pagano comunque mediamente di più i tassi sul credito al consumo? Non lo dice lei, ma lo dico io. Forse le banche sono lente ad adattarsi poi alle condizioni di mercato?
Ma è come se fosse un mercato a sé stante, ecco, quello del credito al consumo, in verità. E tutte le banche, praticamente tutte le banche, si stanno orientando ad aprire unità di business sul credito al consumo, proprio perché si tratta di tassi di interesse. L'ultimo rilevato proprio nel mese di febbraio è oltremodo elevato, il 10,45%, molto più elevato rispetto alla media dell'Unione Europea. E quindi purtroppo ci sono pochi dati a disposizione. L'altro dato che determina preoccupazione è che c'è un incremento continuo dei volumi, soprattutto su alcune forme tecniche come la cessione del quinto, che destano più di una preoccupazione. Quindi tassi alti e volumi in incremento. Servirebbe sicuramente un set di dati che potrebbe consentire di apprezzare quali sono le reali motivazioni del credito, certo, al consumo. Cioè, si tratta di un credito veramente orientato agli acquisti, al credito al consumo, oppure nasconde magari qualcos'altro? Perché questo doppio fenomeno è un fenomeno che sicuramente desta molta preoccupazione. Noi abbiamo iniziato a rilevare il credito al consumo, come detto prima, alla fine del 2023. La serie storica l'abbiamo fatta a partire dal 2016. All'epoca complessivamente il credito al consumo occupava 106 miliardi di euro, siamo arrivati adesso alla fine dello scorso anno a 170 miliardi di euro, quando il resto del credito erogato dalle banche, soprattutto alle imprese, è invece calato molto. Anche lì il riferimento 2011-2024 erano circa 1.000 miliardi di euro erogati da società finanziarie, non finanziarie, famiglie produttrici, siamo arrivati a 675 miliardi di euro.
Ma quindi, questo, mi scusi Colombani, non potrebbe giustificarsi col fatto che comunque negli ultimi anni vi è stato un generale impoverimento magari del reddito delle famiglie, dunque il credito al consumo è una forma per sopperire, per dilazionare i pagamenti?
Il rischio è esattamente quello, che dietro il credito al consumo si celi una necessità di finanziare le spese correnti della famiglia, magari per situazioni di difficoltà certo, delle famiglie. Ecco, è emblematico proprio il dato dei prestiti concessione del quinto, perché lì siamo cresciuti dal 2011 fino alla fine 2024 da 10 miliardi a 18 miliardi. Si tratta di cifre imponenti e di una modalità, di una forma tecnica di prestito molto particolare, e quindi la questione è preoccupante. Ora, c'è per la verità una direttiva comunitaria, sarebbe la seconda direttiva che è stata emanata alla fine ottobre del 2023, però il recepimento degli stati nazionali è previsto entro il 20 novembre del 2026. A tutto questo si accompagnano anche altre forme di credito al consumo pericolose, come il buy now pay later, cioè delle forme di finanziamento poche rate, tasso di interesse zero, certo, ma che dopo quelle poche scadenze o viene finanziato, e il rischio è che venga finanziato sempre a tassi di interesse crescenti, perché evidentemente le famiglie, le persone beneficiarie ovviamente di quel buy now pay later non hanno la capacità di rimborsare e di pagare quindi il bene
chiaro, acquistato. Chiaro. Colambani, abbiamo praticamente meno di due minuti da adesso. Allora, abbiamo detto del credito al consumo, concentriamoci sui mutui e mi faccia una fotografia al momento invece dello stato di salute dei mutui alle famiglie, tendenzialmente per l'acquisto poi di fatto delle case.
Il credito complessivamente erogato alle famiglie dal 2023 al 2024 è cresciuto di poco, per la verità, complessivamente 3 miliardi, ma ovviamente in questi 3 miliardi c'è ovviamente l'incremento del credito al consumo che è stato di 8,6 miliardi. E per quanto riguarda i tassi c'è stato quindi un leggero incremento, però quello può dipendere anche dallo spread che viene praticato dalle banche, perché sappiamo che anche lì il TAEG risente dello spread, non solamente del tasso quindi di riferimento. Tra l'altro quindi la curva dei tassi di interesse è praticamente piatta dal mese, tassi Euribor un mese, fino all'IRS a 30 anni, dal 2,35, 2,40 all'Euribor un mese, 2,58, 2,60 l'IRS a 30 anni. Quindi dipende anche da qual è il tasso di riferimento, se le famiglie hanno preferito indebitarsi con un parametro di riferimento variabile, l'Euribor, oppure certo, un tasso di interesse certo, fisso, quindi l'IRS. Quindi quello è più difficile da indagare.
Perfetto, perfetto. Riccardo Colambani, grazie, segretario generale First CISL, buonasera e buon lavoro.
Buonasera, grazie.
Grazie del suo contributo. Noi di fatto siamo in chiusura e allora non mi resta che ringraziare in regia Milano Carlo Salvatori, in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa. Ricordo lunedì in conduzione Sebastiano Barisoni. Vi lascio alla Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.